Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa Eucaristia, in questa domenica, alla luce della risurrezione del Signore Gesù, chiediamo il dono della fortezza. Vedremo come questo è l'esempio che Gesù ci dà. Questo è anche il dono che noi dobbiamo chiedere, il dono della fortezza, della forza. La forza del nostro spirito, la forza spirituale, sostenuta, alimentata dalla forza dello Spirito Santo che sempre chiediamo al Signore.
Dal primo libro dei Re, al capitolo 19, dal versetto 16 al 21. In quei giorni disse il Signore a Elia: ungerai Eu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Kazael, lo farà morire Eu. Se uno scamperà alla spada di Eu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, al capitolo 5, versetto 1 e dal 13 al 18. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siete invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni con gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 51-62. mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece vai e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Sì, ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.
Questo Vangelo è sorprendente e io vedo che i commentatori si arrampicano sugli specchi e sono, almeno per me, poco convincenti. Si tratterebbe qui della sequela di Gesù, cioè del discepolato, della vocazione a seguire Gesù. Però Gesù non ha mai detto queste cose in altre pagine del Vangelo, almeno a me pare. «Seguimi, permettimi prima di andare a seppellire mio padre». Secondo voi? «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Quando mai Gesù ha detto una cosa così? Oppure: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù dice: «Gli uccelli hanno i loro nidi, le volpi e le loro tane. Il figlio dell'uomo», riferendosi a se stesso, con il titolo che abitualmente Gesù usa, con la qualifica misteriosa del Messia che viene dal cielo, del Messia divino, figlio dell'uomo, non ha dove posare il capo. Ma è vero questo? Noi troviamo nei Vangeli il contrario. Gesù ha dove posare il capo. E come? Lo dicono i Vangeli. Cafarnao, la casa di Pietro, e non solo. A chi lo sostiene nel suo ministero, ce lo racconta Luca stesso, nello stesso Vangelo. C'era anche gente danarosa fra i suoi discepoli che sosteneva quei discepoli che vivevano con Gesù e che erano dediti in un modo pieno e totale. Non tutti i discepoli erano così, anzi la maggioranza no, ma erano dediti in modo totale all'opera di Gesù, e vivevano con lui giorno e notte, occupandosi non di lavorare. Il lavoro l'avevano lasciato sotto comando di Gesù, addirittura le loro famiglie avevano lasciato, non totalmente, c'erano dei rapporti ovviamente, ma avevano cambiato vita e vivevano con Gesù, giorno e notte. Ci dice il Vangelo di Marco che durante questo periodo, che è il periodo che noi chiamiamo del ministero pubblico di Gesù, non avevano il tempo neanche di mangiare per l'andare e venire di tanta gente. Significa che Gesù si dava da fare e come, e aveva organizzato tutta la sua opera al punto, ovviamente c'era anche una grande attrazione dal momento che Gesù compiva dei miracoli. E così si spiega l'impatto che Gesù ha avuto. Non possiamo semplicemente far finta che i miracoli siano una cosa del tutto secondaria nella vita di Gesù. Anche altri hanno fatto miracoli, altri profeti, si capisce. Non tutto si può dedurre dai miracoli. Ma Gesù ha fatto molti miracoli e questo naturalmente caratterizza in modo chiarissimo la sua azione, la sua presenza, anche se non si limitava a fare dei miracoli, ma ci teneva soprattutto all'insegnamento, all'insegnamento. Però ha fatto tanti miracoli. Come fa qui a dire che non ha un luogo dove posare il capo? Nel primo episodio ci troviamo in Samaria. Gesù è indirizzato e è incamminato verso Gerusalemme e manda avanti, si vede che erano un bel numero, ci voleva ovviamente una preparazione, un'accoglienza nei villaggi, nelle città, nei villaggi che incontrava, per sostenere, per accogliere, per trovare da dormire. Ecco, a tanta gente che lo seguiva, i suoi discepoli, e perciò manda avanti a preparare questo, preparare il suo ingresso, il suo arrivo, e però vengono rifiutati da un villaggio di samaritani, non c'è il nome di questo villaggio. Il motivo è esplicito qui, ecco, l'Evangelista ci dice che non lo accolsero perché era un giudeo, o perché stava con i giudei, diciamo. Andava verso Gerusalemme e c'era una contesa fra samaritani e giudei. Bene, Giacomo e Giovanni dicono a Gesù: facciamo come fece Elia. Nella prima lettura si parla di Elia profeta, il grandissimo profeta Elia. Elia non è solo nel brano di oggi, anzi nel brano che abbiamo ascoltato non risulta. Elia fece scendere fuoco dal cielo contro i suoi avversari. C'era un re, si chiamava Accazia, nel regno di Samaria, nel regno del nord, che mandò un capitano con 50 uomini per costringere, per invitare, però invitare in modo costrittivo, altrimenti uno non va con degli armati, un capitano con 50 uomini, per dire a Elia di scendere e di andare dal re. E il capitano gli disse: uomo di Dio, ecco, vieni, il re ti chiama, eccetera. Elia gli rispose: se sono uomo di Dio, scende il fuoco dal cielo e bruci te e i 50 uomini. E così avvenne. Questo è raccontato. Poi questo avvenne due volte. Arrivò un altro capitano con 50 uomini, eccetera. Il terzo cambiò atteggiamento, naturalmente, disse: abbi pietà, tieni conto, ecco, sia preziosa ai tuoi occhi la nostra vita. Ecco, noi siamo qui per invitarti, però l'atteggiamento era molto diverso. Fece scendere fuoco dal cielo. Qui dicono Giovanni e Giacomo, facciamo come fece Elia, facciamo scendere fuoco dal cielo. Qui Gesù è messo in chiarissimo contrasto con Elia, grande profeta che non ha rinunciato del tutto alla violenza, anzi questa violenza è approvata nel libro biblico, nel libro dei re. Aveva ucciso anche 400 profeti di Baal e lì si decisero molte cose rispetto alla fedeltà al Dio di Israele. Gesù si distanzia nettamente da questo, da Elia. Ma ripeto, Gesù si distanzia anche dai comandamenti di Dio qui. Onora il padre e la madre implica, non si tratta di un onore formale, di non dire dei nomi al papà e alla mamma, non vuol dire questo. È uno dei 10 comandamenti, cioè dei comandamenti fondamentali della legge, che implica che uno deve occuparsi dei genitori, non li può abbandonare, li deve sostenere quando sono anziani, quando sono ammalati, li deve nutrire e sostenere e li deve a un certo punto seppellire onorevolmente. Onora tuo padre e tua madre. Qui Gesù, rispetto a colui che gli dice io ti seguo ma tu prima consentimi di seppellire mio padre, questo è un comandamento di Dio, Gesù dice lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ma quando mai Gesù ha detto una cosa simile? Poi vi sembra ragionevole? Quindi non voglio insistere ulteriormente per far emergere la difficoltà di queste parole e di questo atteggiamento di Gesù, non solo rispetto a Elia, l'Antico Testamento, tanti episodi, ma anche rispetto ai comandamenti di Dio. C'è una tensione qui nelle parole di Gesù, sembrano in forte contrasto, ma anche rispetto al suo insegnamento e al suo comportamento precedente. Non ha mai insegnato così Gesù, non ha mai preteso queste cose. Come mai adesso si esprime in questo modo? Ecco, io penso, come dicevo all'inizio aprendo l'Eucaristia, che qui non si tratta della vocazione dei discepoli, ma si tratta della vocazione di Gesù. E Luca ce lo dice all'inizio, le prime righe di questo Vangelo sono fondamentali. Se poi noi andassimo la pagina precedente, perché è chiaro che una difficoltà nostra è di leggere dei brani in qua e in là nella domenica, la pagina precedente Gesù ha cominciato a spiegare, c'è stata una svolta fondamentale e ha cominciato a spiegare ai 12, ai discepoli cosa significa regno di Dio. Cosa significa regno di Dio? Significa tante cose, ma la cosa fondamentale che sta davanti a Gesù è la sua morte, è la sua passione e morte. Questo è il regno di Dio, perché il regno di Dio possa introdursi, possa inaugurarsi, perché Dio possa veramente cominciare a regnare, è necessario che il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio, patisca, sia rifiutato, patisca la passione, sia ucciso. Questo è quello che Gesù ha davanti. E difatti l'Evangelista Luca, nel brano che abbiamo ascoltato, sottolinea questo. Nelle prime righe, mentre si stavano compiendo i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, questa è la traduzione, la nuova traduzione che abbiamo davanti. Se noi leggessimo la traduzione della CEI sempre, precedente. Sapete che ogni tanto si rinnovano le traduzioni, ecco, perciò si comprano nuove Bibbie. Il testo originale rimane quello, ma la traduzione non è sempre facile. Se noi leggessimo la CEI precedente in questo versetto, noi troveremmo una traduzione diversa. Mentre stavano per compiersi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, così dice la traduzione precedente. E io credo che abbia ragione. Stavano per compiersi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo. Che poi questa espressione possa evocare o voglia evocare nell'intenzione dell'evangelista e nel lettore il fatto che anche, diciamo, possa evocare anche l'elevazione, l'ascensione di Gesù, questo non si può negare. Ma il significato qui, io credo, è la morte. Stavano avvicinando, quando ormai si avvicinavano i giorni della sua morte, in cui doveva essere tolto dal mondo, notiamo come l'Evangelista sottolinea questo punto, non ci sarebbe motivo altrimenti, qui traduce: Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme, perché è difficile mettersi in cammino verso Gerusalemme. Che problema c'è? Il testo originale ha un'espressione: Gesù indurì la sua faccia per poter andare a Gerusalemme. Espressione ebraica che vuol dire effettivamente che interiormente Gesù decise con grande forza di andare incontro al suo destino di morte. Ci voleva molto coraggio, un'estrema profonda decisione. E a me sembra che il Vangelo voglia parlare di questo anche in ciò che segue. E questo è il motivo per cui Gesù risponde così. A uno che gli dice: io ti seguirò dovunque vai. A questo punto Gesù dice: ma tu non sai dove io vado. Non sai. Io non ho un posto dove mettermi. Io vado alla morte. Non glielo dice così esplicitamente, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro dice: lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Perché? Perché l'altro pensa di poterlo seguire, diventare come se ci fosse davanti un cammino, ed eventualmente un cammino gioioso e trionfante, mentre Gesù sta andando alla morte. Queste parole di Gesù, cioè, questo è il mio suggerimento, non ci parlano tanto di noi, cioè della vocazione, anche se volete, ma non ci parlano tanto di noi, ci parlano di Lui e della fermissima decisione di ciò che Lui aveva davanti. E allora a noi questo Vangelo, mi pare, suggerisce la medesima, di chiedere il medesimo dono, ovviamente non nel grado in cui l'aveva Gesù, cioè il dono della fortezza, il dono di sapere affrontare, di sapere accettare le prove, il dono di poter fermamente camminare nella volontà di Dio. Perché questa è una via non diversa da quella del Figlio di Dio e dovrà inevitabilmente, lo deve fare, affrontare molte prove e anche prove a volte difficili, e c'è bisogno di fortezza, c'è bisogno di fede e di fortezza, di quella fortezza che Gesù qui dimostra e che invece troviamo nei discepoli un'incomprensione totale. Non dobbiamo stupirci che anche noi non comprendiamo che abbiamo paura, non dobbiamo stupirci di questo. Ma qui mi pare che l'Evangelo ci mostra l'esempio di Gesù. E perciò, come dicevo all'inizio della Messa, chiediamo questo grande dono. E noi possiamo sempre seguire la volontà del Signore, la volontà di Dio, sull'esempio di Gesù che andò con ferma decisione verso la volontà del Padre suo, verso Gerusalemme. Ecco, raccogliamo i nostri cuori, uniamo la nostra preghiera, diciamo: ascoltaci, Signore.
Perché nella Chiesa, in ogni fedele, si riavvivi lo spirito missionario e ciascuno annunci il Vangelo con le parole e con le opere. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i popoli in guerra, tacciano le armi e le violenze tra i figli dello stesso Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché si distribuiscano equamente le risorse e i beni della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi ha intrapreso qualunque cammino di sequela a Gesù, perché sia fermo, forte e perseveri in quanto il Signore gli ha chiesto. E per chi ancora non ha cominciato, perché ascolti la voce del Signore e risponda oggi stesso alla chiamata. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo in questi giorni per il nostro territorio di Monteveglio, perché è vicino l'anniversario, primo anniversario dell'uccisione di Chiara Gualzetti. Preghiamo in particolare per i giovani di questo territorio, perché il Signore vada loro incontro e loro incontrino il Signore. Preghiamo anche per una crescita nel senso della vera amicizia, della fraternità, dei desiderio di cose edificanti, alte. Preghiamo.
Ascoltaci, per i nostri ammalati, nelle nostre case, per Don Ubaldo, lo ricordiamo in questa messa. Preghiamo. Abbiamo già pregato, preghiamo ancora per la pace in tanti luoghi del mondo che spesso dimentichiamo, per la pace in Ucraina e in tanti altri luoghi, e che il Signore disperda i progetti di coloro che vogliono e progettano le guerre. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.